In altre parole,
Lorenzo Erroi è sempre anche oggi collegato in diretta per approfondire con noi un tema di attualità. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Temo che dopo Sibelius e Brahms qualsiasi tema di attualità risulterà un po' noioso. Spero di non scocciare.
Certo, noi dobbiamo mettere le nostre parole là dove c'era il pensiero della musica. Ma ci proviamo e lo facciamo a partire da un articolo apparso su The Atlantic, un articolo di James Fallows, che approfondisce alcuni aspetti in generale direi del giornalismo, aspetti universali del giornalismo, a partire dalla situazione attuale negli Stati Uniti. All'inizio del suo articolo James Fallows parla di quella necessità che hanno i giornalisti di sentire tutte le voci a proposito di un argomento, a proposito di un fatto, cioè di essere imparziali, in poche parole, questa imparzialità del giornalismo. Però ci sono momenti, ci sono circostanze, secondo Fallows, in cui questa imparzialità in realtà diventa un modo di non fare giornalismo, diventa un modo di non riflettere sul tema, di non capire come stiano le cose, ma semplicemente, quasi automaticamente, di dar voce a una parte, all'altra, a una parte e all'altra. Fallows immagina anche delle circostanze nella storia, no? Per esempio, parlando, per assurdo, se parlando del problema della schiavitù negli Stati Uniti si dovesse dare voce a una parte e all'altra, insomma, chi è a favore e chi è contrario della schiavitù, anche su temi che ormai sono stati in qualche modo giudicati dalla storia. Ecco, il giornalismo, quando diventa imparziale e soltanto imparziale, perde di vista in qualche modo la verità.
Sì, a me ha affascinato molto questa lettura che ti ho proposto di Fallows proprio per quello, perché a volte noi stessi giornalisti ci nascondiamo un po' dietro al dito dell'imparzialità, perché a volte è anche un lavoro più facile, nel senso che tu senti due opinioni diverse, le metti assieme sullo stesso piano, dai loro un'equivalenza, non ti esponi e puoi sempre dire sì, io sono stato imparziale. Però non è così facile perché a volte le tue stesse informazioni, quello che vedi, quello che sai, per quanto distorto anche dalla tua individualità possa essere, ti porta ad avere comunque una certezza, almeno individuale, del fatto che alcune opinioni corrispondono a una certa realtà, mentre altre ne costituiscono una mistificazione. E quindi metterle una accanto all'altra e pretendere che un lettore che non ha contezza della cornice dei fatti possa, come dire, poi ci penserà lui, ecco, a volte può essere un po' pericoloso. Adesso io non voglio fare lezioni di giornalismo, ma mi ha colpito perché è una cosa che nel mestiere di giornalista ti capita di incontrare spesso, e spesso pensi cosa dovrei fare qui, riproporre le idee di tutti oppure andare in maniera più tagliente a dare spazio a quella che è palesemente, quella che vedo essere la, non dico la verità, ma comunque quella che è la ricostruzione più credibile di un evento, di un'opinione politica o di un fatto. Ecco,
ecco, però questo palesemente è un avverbio, insomma, a tinte fosche, perché palesemente può essere per qualcuno palese, può essere per qualcun altro non palese, possono esserci dei dubbi, non sono molti gli argomenti che fanno praticamente l'unanimità e per i quali mettere una opinione contraria sarebbe semplicemente un modo di lavarsi le mani o un modo, insomma, di nascondersi dietro l'imparzialità per non correre rischi. Anche nei grandi fatti della storia che cita Fallows, ecco, ora che la schiavitù fosse qualcosa di negativo è un fatto, insomma, accertato, però anche nel modo in cui si racconta la storia a volte ci sono dei punti di vista e degli altri punti di vista. Anche la storia di centinaia di anni fa si può raccontare in maniere diverse, quindi è possibile, per un fatto d'attualità, che veramente ci sia a tal punto un'evidenza palese, accertata, per cui non ci sia bisogno di dar voce alle diverse opinioni?
Ma allora, capita molto di rado, naturalmente. Più che di fatti, io parlerei del modo in cui i media rappresentano certi momenti o certi episodi più ampi. Fallows fa un esempio molto importante, quello della campagna elettorale americana del 2016, durante il quale, ed è interessante perché a farlo lo fece il New York Times, che è sempre accusato di essere più vicino ai democratici che ai repubblicani, si diede molto spazio al cosiddetto mail gate di Hillary Clinton, queste storie fra l'altro disgiunta l'una dall'altra, di hacking russo sui server democratici e di utilizzo di un server privato per email di lavoro da parte di Hillary Clinton quando era segretario di Stato. Tutto questo, come dire, per fare vedere che non ci si scagliava solo contro Trump e contro quelle che il fact-checking dimostravano essere le sue palesi bugie, i suoi attacchi anche sessisti, ma che si comunque si era anche critici nei confronti di Hillary. Tuttavia non ci furono poi rilevanze particolari di questi casi. Sappiamo a posteriori che il Mailgate danneggiò molto Hillary Clinton alle elezioni, ma probabilmente appunto nella smania di dare spazio a, come dire, voci critiche, lati oscuri di entrambi i candidati, probabilmente si finì per eccedere e per danneggiare Clinton più di quanto non meritasse di fronte invece a certe condotte di Trump. Ed sì, è quello che si rischia di fare anche oggi se si collega la questione del Kiev Gate, della telefonata fra Trump e Zelensky e quindi dell'impeachment di Trump, alle possibili implicazioni di Joe Biden, il cui figlio lavorava in una società ucraina sulla quale si sta chiedendo appunto a Zelensky, sulla quale Trump ha chiesto a Zelensky di intervenire e di indagare. Non ci sono in realtà particolari implicazioni, fino adesso non è emerso assolutamente niente sul figlio di Trump. Il rischio quindi di mettere Biden e Trump sullo stesso piano in nome dell'imparzialità diventa distorsivo. Quindi ecco, gli episodi ci sono.
Ecco, in questo caso appunto sono episodi legati a testate, diciamo, riconosciute, a testate tradizionali. In realtà questa difficoltà nel prendere una posizione che si adegui ai fatti e non invece accogliere tutte le opinioni può venire anche dal fatto che in quel canale di informazione alternativo che sono i social network in effetti si ammassano indiscriminatamente tutte le posizioni e per ogni argomento si può trovare chi lo afferma, chi lo nega, chi lo esalta, chi si arrabbia, chi si indigna, insomma, e poi naturalmente una marea di fake news da una parte e dall'altra. Ecco, questo tipo di informazione forse sta influenzando anche l'informazione più tradizionale.
Può darsi, però è un problema che io ho sempre visto anche nell'informazione tradizionale, per cui non demonizzerei i social media, o meglio, sottolineerei un fatto: non è che nei social media si trova tutto il contrario di tutto. Spesso nei social media, dato il fatto che l'algoritmo ci fornisce quello che a noi piace, si trova solo la versione che in un certo senso conferma i nostri pregiudizi. Cioè, se tu ci fai caso, non è che ti trovi spesso di fronte a due opinioni diverse e quindi sei anche sfidato.
Devi andarla a cercare,
la tua
devi andarla
tu
a cercare.
Sì, ma mediamente tu ti chiudi nella tua bolla, come altri che hanno posizioni normalmente diverse dalle tue, una formazione, un'esperienza, interessi diversi, sono chiusi in un'altra bolla. E questo è molto interessante, perché vuol dire, per la politica per esempio, poter svolgere due narrazioni completamente alternative. Lo si sta vedendo adesso proprio con l'impeachment di Trump, dove i democratici naturalmente stanno parlando di uno scandalo, di un'ingerenza estera, di collaborazioni inaccettabili. Mentre dall'altra parte Trump non ha avuto nessun problema a pubblicare quella telefonata, che a mio avviso è qualcosa di scandaloso, evidentemente fiducioso nel fatto di poterla poi proporre nella sua bolla con una narrazione che lo dipinge come vittima di attacchi ingiusti e non come qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato. Ecco, è più la separazione netta, questo manicheismo delle bolle dei social che mi preoccupa più che la confusione o il rumore di fondo delle varie opinioni, che comunque c'è anche nei media tradizionali, è anche giusto che ci sia tutto sommato, a prescindere naturalmente dal problema delle fake news.
Sì, diciamo, uno potrebbe comprare un giornale nel quale ci sono soltanto le sue idee. Quando invece arriva in un social network si illude di avere di fronte le idee di tutti, ma finisce per vedere solo le sue. Il rapporto difficile fra Trump e i media, e tra l'altro anche nella recente, l'abbiamo sentito nel radiogiornale, nella recente conferenza stampa, si è visto ancora una volta con un attacco diretto da parte di Trump nei confronti di tutti i media. Ecco, anche questa è una situazione particolare, nel senso che diventa quasi una lotta fra il presidente e il giornalismo in generale.
Sì, questo è un rischio. Questo è un rischio anche per i quotidiani, anche per i giornali storici, quello di dire ok, ci chiama alla guerra e quindi combattiamo e diventiamo nemici politici del presidente. Forse in una certa misura è inevitabile quando sarai attaccato in questo modo, però naturalmente rischia anche questo di distorcere la linea editoriale di un giornale.
Quindi bisogna resistere alla tentazione di chiamarsi fuori facendo dell'imparzialità una specie di mantra valido per tutti i casi, ma anche bisogna resistere alle provocazioni. Insomma, per concludere, Lorenzo Erroi, diciamo che abbiamo dimostrato ancora una volta quanto fare il giornalista, specialmente di questi tempi, non sia un mestiere facile.
No, non è facile, però è molto affascinante proprio per questo, perché ogni giorno devi decidere, muoverti su quella linea in maniera a volte anche un po' equilibristica, ecco, però insomma, è la sfida del mestiere, via.
Grazie Lorenzo Erroi, ci risentiamo domani mattina.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.